File 4, pagina 37. Parto. Dopo Silandro, Verona e il lago di Garda, sono fidanzato con la De Ambrosi, Maria Antonietta, bionda e molto bella. È figlia di un noto antifascista consacrato alla giustizia per tutti, che merita rispetto da chi lo avvicina. Naturalmente lo avvicina solo chi corre il rischio di rispettarlo, cosa esecrabile trattandosi di vigilato speciale. Il figlio minore, 18 anni, che si riflette nel padre, è stato arrestato. Lo accusano di antifascismo e lo chiudono a San Vittore a Milano. Con Maria Antonietta lo andiamo a consolare. Quel carcere ha il mio nome e mi ricorda qualche acquaforte di Piranesi. Queste gabbie dentro le grandi gabbie sono incredibili e mi fanno paura. Le conoscerò intimamente tra non molto. Ho trovato una camera vicino alla casa dei Montecchi. In cucina abita un canarino. La sua gabbia è sempre aperta. Ma non ha paura che scappi? Oh no, dice la signora Maria. Ogni donna così è la signora Maria. No, no, lui lo sa che non deve scappare. Il canarino svolazza per la casa, canta, mangia e torna in gabbia. Quando gli sfagiola, vola in camera mia, si posa sulla spalliera del letto e si scarica. Chissà che cosa mi vorrà dire. La signora Maria ride, si scusa, pulisce e io porto pazienza. C'è un signore che l'aspetta? Chi è? Non lo so. L'ho fatto passare in salotto. Il signore è un mantovano che ho conosciuto in piscina prima di Silandro. Non avevo mai capito come guadagni quel che spende. Come stai? Bene, e tu? Non c'è male, grazie. Senti, ti devo parlare. Si tratta di cosa piuttosto seria. Non c'è nessuno che ascolta? Non credo, però se vuoi possiamo camminare. Delle cose private è meglio parlarne per strada. Guardando vetrine e belle gambe si può simulare e si può arrossire. Tu lo sai che c'è un rapporto in federazione sul tuo conto? No, perché? Non ho fatto niente io. No, non hai fatto niente di male ancora, ma sul tuo conto c'è già qualche precedente. Precedente sul mio conto? E che cosa ho fatto io? Sì, hai avuto un incidente qualche tempo fa. Un incidente? Che incidente? Beh, senti, io sono qui da amico. Con me non devi preoccuparti. Hai avuto una scazzottata con due militi dei battaglioni M. Una scazzottata? Adesso è diventata una scazzottata? Mi sono preso una sberla e me la son tenuta. Ed erano due, ed erano ubriachi, e io non avevo fatto nulla. Una scazzottata. È diventata una scazzottata. Va bene, allora non era così, ma la naia non te la sei fatta in gattabuia per diserzione. Oh, questa poi lascia stare, anche su questo possiamo passarci sopra. Campagnola ti ha aiutato non si sa perché e si è procurato delle seccature per te. Anche su questo ci passiamo sopra, ma adesso bazzichi con De Ambrosi, un pregiudicato comunista, il figlio anche lui un anti-italiano, è in galera e tu te ne vai a trovarlo a San Vittore? Questo dopo tutto non è così innocente. Ma la sorella è la mia fidanzata, l'ho accompagnata perché non andasse sola, non ho niente a che fare con nessuno di loro. Lo so, lo so. In ogni modo io sono qui per aiutarti. Se tu puoi provare che non hai niente a che fare con i nemici della patria, possiamo mettere una pietra sopra su tutte queste faccende. E io lo posso fare, sai? Provare? Come posso provare quello che non c'è? Oh, lo puoi provare, sì? Come? Vieni domani mattina alle 11 in Piazza Erbe. Aspettami all'entrata del Palazzo Maffei, agli uffici delle assicurazioni di Venezia. Mi trovo con Aldo Querena, è sempre stato informato di tutto. Lo sai che ha l'ufficio lì e il gira. Stai attento, stai attento. Cosa posso fare? Niente. Ho paura che ti metta nei guai. Ne parlerò a mio padre subito. Suonano le 11. Entriamo nel grande ufficio di Carnera. Mi ha già visto prima in federazione per l'incidente del bar Cavour. Dalla sua faccia macchiata di carbone non esce suono e non alza la testa. Ascolto l'altro che parla e parla. Carnera accende una sigaretta, lo interrompe. Sai come dici tu, digli di quel gruppo di segnalati che stiamo cercando di far cascare, e senza alzarsi fa il saluto romano. Usciamo. Il mantovano mi parla di un gruppo di 3 o 4 anti-italiani che si riuniscono in una osteria a fare disfattismo e a macchinare azioni criminali contro la patria. Se è vero che sono innocente, devo unirmi a lui in un'azione di controspionaggio. Stasera si va in federazione, ci daranno 2 uniformi di fanteria e ci mischieremo con i traditori tutte le sere fino a che scopriremo i loro piani. La cosa sa di Salgari o Salgari. Io sono atterrito, non riesco a dire altro che sì. Sì, corro a casa. Maria Antonietta mi aspetta angosciata. Prima il padre, poi il fratello e adesso io. La poverina è satura, tormentata ed esausta per tutte queste miserie ventennali. Le dico e lei corre a parlare col padre. Ritorna dopo un paio di secoli. Non puoi fare a meno di andarci. È meglio tu che un altro, fa del tuo meglio. Così mi ha detto papà. Ma tesoro, come faccio ad andare in osteria se io sono completamente astemio? Ridiamo tutti e due. Se riuscissi almeno a dare qualche segnale. No, per carità, amor mio, no, non far nulla. Lascia che si convincano che sei innocente. Papà ha già fatto i suoi passi. Per carità, fallo per me. Non ti mettere anche tu in queste cose. Ne ho abbastanza di paure tra papà e Giorgio. Vestiti da ramazza, gergo militare ad indicare l'ultimo grado sotto le armi, entriamo in campo nemico. L'osteria è piena di fumo e odore di vino. A un tavolo si gioca a briscola, negli altri si beve e si fa a gara con frizzi veneti, sonori e giocondi. È strano che tutti ci ignorino apertamente. Se non mi sbaglio, evitano di guardarci, forse lo sanno. Approdiamo a un tavolo dove già siedono in silenzio 2 avventori. La gomitata del mio socio mi fa capire che sono loro. Che cosa prendono i militari? L'oste grida dal banco. Non mi sfugge il sarcasmo sui militari. Per un attimo si fa silenzio. Un quarto di reciotto. Il mio bicchiere rimane pieno. Perché non bevi? Sono astemio. Astemio? Il mio socio è costernato. Si sente quasi scoperto. Astemio? Ma come? Astemio? Sì, sono astemio. Uno dei 2 indiziati mi osserva con un angolo di sorriso. Astemio? Cosa le venù a fare qui se non beve? Cosa è venuto a fare qui se non beve? Sono venuto a fargli compagnia, dico ridendo, indicando col pollice il socio. È lui che ha insistito a farmi venire. Non è che bere mi faccia male, solo che mi ripugna. Il socio si scusa. Non me l'avevi detto che non bevi? Ho cercato di dirtelo, ma non mi hai mai voluto ascoltare. Ma non importa, ci puoi mettere una pietra sopra. Bevi il tuo reciotto, io ti faccio compagnia. Cerco di conservare l'aria di scherzo. Il mio socio però fa la faccia seria. Il giorno dopo vado in federazione. Lui è già là che mi aspetta. Entriamo in un ufficio. Un gerarca in orbace ascolta silenzioso. Il mantovano si rivolge a me. Ho già fatto il mio rapporto. Qual è il tuo? Io, a dir la verità, non sono riuscito a trovare nulla di sospetto o di antifascista. Già già, mi pare che quelli sapevano chi eravamo noi, non ti pare? Forse sapevano quello che non eravamo. Si mette a ridere. Il gerarca, sempre serio, mi ignora, parla al mantovano. Sai che cosa mi ha detto il federale? Ha detto che voi non le sapete fare queste cose. Il mantovano è umiliato. È lui che non le sa fare queste cose. Io vi ho già provato. Il gerarca finalmente si degna di guardarmi. Così restituiscimi l'uniforme e cerca di non metterti nei guai, capito? Qualunque cosa, dico, qualunque informazione che puoi raccogliere per il bene della patria, non darla a nessuno, solo a me, capisci? A me, per il tuo proprio bene. Usciamo. Il mantovano si fa conciliante. Mi son preso questa responsabilità per te, di De Ambrosi e famiglia. Beh, non posso chiederti niente, giacché sei il moroso della ragazza, ma dammi retta, appena puoi prendi il largo. Con quella gente là non puoi avere che guai. Arrivederci, ciao. Da allora non si è più fatto vivo. Speriamo che rimanga così. Povera Maria Antonietta, sarà la mia morosa per altri 6 anni. Di tutti i suoi guai io sono il peggiore. Eppure ogni giorno viviamo quello che c'è da vivere. Viviamo la città, Piazza Erbe, Piazza dei Signori, il Caffè Dante e tante speranze e tanti sospiri. Ad ogni angolo c'è amore e a ogni angolo dolore. Ci sono gli allarmi aerei e la borsa nera. Il popolo resiste, un giorno spera e un altro dispera, mentre le camicie nere hanno fatto i tacchi alti e credono di essere al di sopra di tutti. Noi parliamo, parliamo, parliamo. Parliamo in italiano colto, in dialetto nobile e in veneto delle basse. Parliamo e non diciamo niente. Questi, gli italiani della guerra, ma i cittadini che sussurrano sono un'altra cosa. Si sussurra quel che si vuole che sia vero. Si sussurra di Claretta, dei milioni di Ciano e degli stivali di Starace, già, Ciano e Starace. Nessuno ne parla bene, neanche quelli che non sussurrano. Beppi mi sorprende, ma non mi prende. Mi dice un giorno che il suo amore segreto è quella lì. Bella donna, per Dio, gli corrisponde, oh sì, il marito è al fronte. Il fatto di essere prete non vuol dire niente? Beh, sì, vuol dire moltissimo. Ma se quello ritorna, non cercherà storie? Ma per lui, per Beppi, non vuol dire nulla? Ma certo, ma siamo di carne e Dio sa quello che fa. Passeggiamo per un po' in silenzio, poi, e questa è la sorpresa maggiore, la guerra la vinceremo, ne ho fede, però c'è una cosa che non sono molto sicuro che sia giusta. Ah, penso io, adesso qualcosa di nuovo scappa fuori. Fino a poco fa la sua fede era assoluta per la vittoria e per Dio. Sì, non credo che sia giusta questa storia degli ebrei. Nina mi ha detto, l'ho vista ieri, la chiamo Nina, ma non si chiama così. Comunque mi ha detto certe cose che fanno in Germania con gli ebrei. No, no, non mi sembra giusto. Mi sento cattivo. I tedeschi, Beppi, sono protestanti in maggioranza. Beh, adesso non cominciare a sfottermi come al solito. Sono cristiani, ecco. Gli ebrei non sono cristiani, ma lasciamo perdere. So che c'è di più e infatti poco a poco viene fuori un lembo della camicia. Nina è di famiglia ebrea? Beh, non del tutto. La madre è mezzo ebrea, il padre no. Oh no, il padre no. Ma sai com'è la famiglia? Così comincio a pensare che anche Beppi si sta contaminando e comincia a sussurrare. Comunque non mi lascerò andare, non si sa mai. Poi l'altro lembo della camicia. Beppi guadagna molto bene, ha sempre qualche bigliettone in tasca, da un po' è diventato molto economico. La Nina ha bisogno di vestiti e di gioielli. Io non credo neanche che abbia a che fare con gli ebrei, ma ne apprezzo la sottigliezza. E così la vita è, qui e là, per qualche mese. Pagina 45.